quale vi auguro buon lavoro. Nel vostro interesse, trattate la macchina che vi è stata affidata con amore. Badate alla sua manutenzione. Le misure di sicurezza suggerite dall'azienda garantiscono la vostra incolumità. La vostra salute dipende dal vostro rapporto con la macchina. Rispettate le sue esigenze e non dimenticate che macchina più attenzione uguale produzione. Buon lavoro.
Le 21.13, non c'è tempo, siamo in ritardissimo. Però vabbè, era per un buon motivo, era per il collegamento con l'appuntamento in solidarietà alla Palestina e contro la repressione dal Ministero dell'Interno. Abbiamo fatto un po' una corrispondenza, insomma, che era il caso di fare. Ripartiamo con la dita nella presa, ma siete sempre all'ascolto di una frequenza che rimane libera da ben più di 40 anni, quella di Radio Onda Rossa, 87.9 a Roma e provincia, in DAB come Onda Rossa nella provincia di Terni. La domenica sera dalle 21 nello specifico vi parliamo di tecnologia e dintorni, e spesso questi dintorni vogliono dire che la tecnologia può essere internet, a volte la tecnologia può essere magari anche i treni, cose del genere. Oggi ci allarghiamo un po' di più in temi di cui, come dire, noi due qui in regia possiamo anche essere interessati, ma forse non sono quelli il nostro forte, non saremo in grado di parlarne, e quindi ne parleremo invece con chi più di noi qualcosa sa articolare al riguardo. E quindi diamo subito il ben ritrovato a due nostri compagni, anche tra l'altro i compagni specifici di questa trasmissione. Insomma, uno dei due immagino che sul curriculum lo scrive subito in alto, tra i fondatori delle dita nella presa. Quindi bentornato.
Sì, buonasera a tutte, buonasera.
Allora, io mi ero dimenticato di premere una serie di tasti giusti che dovrebbero permettere ad entrambi di sentirvi anche a vicenda. Allora, innanzitutto, come mai vi abbiamo chiamato, oltre che perché ci fa piacere in generale? Vi abbiamo chiamato perché al Forte Prenestino, tra qualche giorno, cioè giovedì 29, quindi in effetti tra non molto, ci sarà una presentazione di un libro, On Not Dying, quindi sul non morire, e insomma è di cosa si parla? Si parla di temi come dell'immortalismo, si parla quindi del rapporto tra tecnologia e corpo, un rapporto diciamo mai ovvio, no? Credo sia che si venga da tradizioni come dire più cattoliche, sia, no? Perché per me no, personalmente io che sono ateo, ma comunque come dire questo non rende le cose molto più facili, anzi forse le rende più difficili. E quello a cui assistiamo in generale è che come dire l'incrocio, se la tecnologia dovrebbe, no, preludere ad un mondo di secolarismo, no? In teoria tecnologia e secolarismo sembrano andare bene insieme, no? Questo ci dice l'illuminismo, e da lì forse non solo, no, ma almeno da lì in poi penso sia un po' intuitivo riconoscerlo. Eppure non è che è proprio così, no? La tecnologia essa stessa è una religione, o comunque la si può intendere come tale, così come anche la scienza, e a volte, come negli argomenti di cui parleremo oggi, davvero il rapporto con la religione, quindi con temi come tipo cosa c'è dopo la morte, temi prettamente religiosi, si fa fortissimo. Allora direi lascio a voi la parola.
Sì, grazie di aver presa. E, la questione sì è questa, sì, che intanto giovedì, come dicevate, al Forte, a partire dalle 7 di sera, chiaramente ci sarà questo incontro con l'autore di On Not Dying, sul non morire, come si diceva. All'interno appunto di questa iniziativa che si è chiamata Chi spegne la luce, no? E che vuole essere anche, se vogliamo, un modo anche ironico di affrontare questa questione, perché innanzitutto ci sarà l'autore del libro, Abu Farman, e questo libro, che si chiama Not Dying, affronta la questione di non spegnere la luce, si dire. Non spegnere la luce nel senso di combattere la fine ultima, la morte, e approccia questo movimento definendolo appunto un movimento sull'immortalismo, l'immortalismo. E innanzitutto andrebbe detto che è un libro sul primo mondo, per capirci, nel senso che è un libro che va ad affrontare la questione della vita, della morte, all'interno degli spazi, se vuoi, più iconici, ma anche più in termini materiali, che stanno al cuore del progetto occidentale al momento, del progetto occidentale al momento tecnologico. Quindi è un libro etnografico, nel senso che l'autore, in quanto antropologo, ha passato del tempo con gli attori di questo movimento, chiamato appunto immortalismo, chiamato dall'autore immortalismo, ma anche chiamato dai personaggi che lo abitano immortalismo. E questi personaggi sono personaggi alla fine molto sicuramente noti, perché fanno parte di un panorama appunto internazionale, se vuoi, dell'egemonia tecnologica. Ci sono tra i fondatori per esempio di PayPal, c'è l'ubiquito Elon Musk, che recentemente ha appunto rilasciato, almeno sul giornale è stato così detto, questo nuovo orpello, che tanto orpello non è, che è questo Neuralink, per collegare appunto il cervello alla macchina, ai computer.
Sì.
Quindi è un libro che affronta quali sono i problemi, quali sono gli investimenti, comunque sono anche investimenti capitalistici importanti, che coinvolgono appunto questa idea di prolungare la vita, estendere la vita utilizzando risorse tecniche, risorse informatiche. Chiaramente c'è fondativo verso questa spinta un'idea di che cosa rappresenta la vita, di che cosa rappresenta la morte, di che cosa è una persona, di che cosa è una mente, di che cosa è una coscienza. E c'è una risposta a queste domande che vede al centro quella dell'informazione, cioè si riduce e si guarda alla persona, all'identità, in quanto quantificabile in informazioni. Questo tira dietro poi tutta una serie di instanziazioni, di situazioni che vanno dalla crionica, il congelamento del corpo in attesa di poter leggere quali sono le informazioni che contiene una parte del corpo specifica. Chiaramente non si vogliono leggere le informazioni che si contengono nei piedi o nelle mani o nelle protesi o nel cuore, nel fegato, soprattutto nel fegato, insomma dipende poi, ma si assume che le informazioni siano in una parte specifica, il cervello. E da che cosa, quali sono le radici di questa credenza o di questa opinione? Beh, le radici di questa opinione sono nella filosofia, nel percorso filosofico, materiale dell'Occidente. E quindi questa cosa si porta dietro poi una storia, che è anche una storia, che è una storia coloniale, che è una storia appunto di separazione tra quello che si intende per religioso, spirituale, e quello che si intende per tecnica. Ora, questo libro affronta questa questione dicendoci che al momento attuale questa separazione tra lo spirituale e il tecnico all'interno del primo mondo, che se vogliamo è quello che l'ha partorita questa divisione, a partire da proprio filosofi che si studiano già dalle superiori, così Cartesio, di cui si fanno i teoremi e che appunto penso si conosca più o meno tutti, almeno nei nomi, divisione tra cos'è secolare, quindi non religioso, e cos'è spirituale, viene messa in crisi da appunto un movimento, questo dell'immortalismo, che guarda alla questione, che usa appunto risorse tecniche per poi cambiare i limiti di quello che è la vita e di quello che è la morte, o per sconfiggere la morte.
Mi sembra sicuramente interessantissimo. Mi permetto di abbassare drasticamente il livello, perché voglio raccontare il fatto che qui sentite questo ronzio telefonico che non capiamo da cosa venga, e le stiamo provando tutte, nel senso anche noi, in modi religiosi, per cercare di far andare via questo ronzio. La prossima con cui proveremo saranno tipo le benedizioni, ma vabbè, niente, più superstiziosi che religiosi. Insomma, come dire, hai aperto veramente tantissime questioni, no? Anche se poi devo dire, io tu giustamente dicevi, come dire, nell'idea, no, per pensare a un nuovo modo di sopravvivere alla morte, perché è un modo molto diverso da quello, no, che si frigge per esempio, no, la religione cristiana o altre religioni. E questo è un altro modo di sopravvivere, questo richiede un'altra idea di che cos'è un individuo, no, di che cos'è una mente, eccetera eccetera. E comunque però a me viene, no, poi la domanda del cosa ti porta a voler vivere per sempre? Cioè io, no, non lo so quant'è la durata giusta della mia vita, no? Non penso che la vita, non credo in Dio, non penso che la vita sia giusto che a un certo punto termini perché qualcuno ha deciso così, però non vorrei morire domani, però non vorrei nemmeno vivere altri 400 anni, no? E invece a quanto pare c'è della gente che sente di avere delle risposte, cioè sa che la cosa migliore sarebbe, se fosse possibile, che loro vivessero per sempre. Questa penso sia, come dire, in parte l'arroganza di cui solo i ricchi sanno essere capaci. Non so, con questo sì. Io forse sì, no, vai.
Sì, no, sicuramente anche c'è questa, se vuoi, ambivalenza, perché l'idea di cui è, che proprio cogli perfettamente, che è uno spunto del libro, tra l'altro, è il fatto di assumere che allora vivere sia una cosa bellissima, stupenda, che uno voglia continuare all'infinito. E perché appunto si tratta di una scenografia, quindi la persona che scrive il libro fa di incontrare queste persone, ci passa il tempo insieme. C'è anche un estratto di dialogo in questo libro, no? Che l'autore chiede a uno di questi persone attive in questo movimento: ma tu dici che la vita è buona, è bella, ma cosa c'è di bello, no? E la persona, diciamo, ride e dice: beh, alla fine, cioè, non lo so neanche io, però penso che se c'è questa possibilità vada perseguita. Anche se poi alla fine penso che la vita in realtà sia una merda uguale, no? Quindi c'è questa ambivalenza che poi viene spiegata dalla persona, giustificata, quella della curiosità, no? E questa idea di curiosità, se poi ci riconduce anche un po' a un qualcosa che è molto rappresentativo dell'Occidente, no? La curiosità di fare, che è giustificato, insomma, andare all'esplorazione, andare ad attraversare, no, gli Atlantici da parte di Colombo, o la curiosità o l'interesse, e lì poi si va nell'economico, no? Cioè nell'idea di potere.
Certo. Senti, di questi temi, ma per certi versi sicuramente, no, c'è un'impennata anche dovuta all'avanzamento di alcune tecnologie, no? Tu citavi Neuralink, ma penso non siano nemmeno le uniche tecnologie che, per quanto, come dire, non fanno gli scopi ancora di queste persone, però senz'altro solleticano quell'immaginario. Però, come dire, e sicuramente il rapporto tra, no, le ideologie di questo tipo, queste credenze, si alimentano anche con le possibilità tecniche che in qualche modo le prefigurano. Tuttavia non si tratta di un movimento così recente, non so se movimento, credenza sia la parola giusta da utilizzare, ma comunque, insomma, insomma, diciamo, già da qualche anno, no, mi ricordo, e infatti è il motivo per cui abbiamo qui un altro degli ospiti, è perché un po' di anni fa già avevano iniziato, e quando dico un po', quanti dovrei dire esattamente? Più di 10?
Beh, io direi da Prometeo in poi, probabilmente. Cioè, ricordiamoci del rapporto che ci ha sempre avuto Mano con la spada, piuttosto che altri strumenti, utensili, tecnologie, il fuoco, eccetera eccetera. Cioè, se vogliamo andare indietro negli anni, possiamo andare indietro a ritroso tantissimo per vedere i rapporti che fra umano e tecnologia poi si sublimano in alcune forme di religione di vario tipo. La questione è che noi avevamo pensato che in qualche modo, cioè noi, come dire, hai fatto prima l'esempio dell'illuminismo, ma anche tantissime secolarizzazioni, no, dell'aspetto tecnologico, il marxismo in primis probabilmente, l'operaismo per esempio aveva fatto della tecnologia uno strumento, un grimaldello di lotta politica per scardinare quello che era lo stato di cose esistenti. Invece questa roba ritorna nuovamente come religione nel momento in cui c'è un lasso gigantesco fra quello che è la percezione collettiva di quello che è l'esistente e quello che diventa poi un qualcosa che diventa trascendente un'altra volta. Una delle cose che stavo dicendo il compagno prima è il rapporto fra mente il resto della corporeità e il resto soprattutto delle relazioni che normalmente la mente dovrebbe avere con il mondo che con il quale interagisce, mi sembra che ti posso dire dalla nascita di internet in poi, da quando qualcuno si è messo in testa che la mente non era un rapporto, una relazione, ma ritornava ad essere banalmente quello che tu hai dentro il cervello, perché quello che te hai dentro il cervello è computabile nuovamente, diventa nuovamente una possibilità di essere catturato e soprattutto di essere nuovamente riprocessato e magari anche decorporizzato, cioè nel senso che può diventare qualcosa che te puoi prendere e costruire delle macchine che in qualche modo facciano da corpo al posto delle persone, perché questo corpo è obsolescente, questo corpo muore, questo certo. corpo è un peccato, questo corpo.
Quindi dici, riproponendo un po', no, riaggiornando quell'idea che comunque continuamente, no, gli umani tendono a rimmaginare se stessi come un loro stesso artefatto, no? Cioè, penso, no, al senso alla donna, sì, quindi Eva che viene modellata come se fosse un vaso.
Sì, poi è fondamentalmente questo, cioè se te la vuoi proprio porre da sotto questo punto di vista, il peccato originale, cioè, nasce proprio nel momento in cui esiste la corporeità. Prima non c'era ovviamente nel paradiso terrestre il peccato originale, perché non c'era la corporeità delle persone senzienti. Questo è in qualche modo un ritornare a questo, e la macchina, in qualche modo la possibilità soprattutto dei super ricchi di rimmaginare una grande possibilità di tecnoscienza non collettiva, perché loro poi, cioè, pensa a Bezos, a Musk, eccetera, eccetera, che pensano, cioè, raccontano di essere i benefattori dell'umanità, coloro che ci danno la possibilità, no, di avere un mondo futuro finalmente senza una serie di schiavizzazioni. Loro poi fondamentalmente quello che fanno è buttare miliardi in tutte queste possibilità qua, criogenetica, possibilità di dematerializzare le forme della mente dentro le macchine, eccetera eccetera, che non è il general intellect marziano, è proprio tutt'altro, cioè è proprio tipo, anzi, un super genius che probabilmente domani come posso dire, diventerà tipo il cervello pensante per tutti noi. Questa cosa mi ricorda tantissimo anche i 5 Stelle, cioè loro più o meno, cioè, avevano grosso modo in testa di fare una cosa del genere, quindi non è che stiamo a parlare di cose che non esistono, cioè qualcuno che ci ha fatto un partito su questa roba pensando che gli algoritmi avrebbero potuto superare, no, la capacità umana, eccetera eccetera, di pensare la politica, pensa all'intelligenza artificiale, sono tutte cose collegate che hanno delle forme che sono gnostiche, cioè ovvero che vanno al di là, no, di quello che te hai oggi a possibilità come corpo pensante, come mente che è incarnata nel corpo e quindi è in relazione col resto del mondo. Quello che noi pensiamo come compagni poi fondamentalmente è sempre stato questo, no, a fare della nostra corporeità, del nostro essere senzienti, essere gente che comunque col suo corpo, col suo intelletto, con tutto quello che è la relazione che noi portiamo avanti, combatte contro un mondo che ci fa cagare. Loro invece è proprio esattamente l'opposto, cioè far diventare il trionfante mondo della mente disincarnata nuovamente un luogo, un po' un Olimpo, se la vogliamo mettere anche sotto questo punto di vista, di illuminati che in qualche modo hanno in mano le sorti del mondo, e noi abbiamo la possibilità di farlo e quindi lo facciamo. È un po' questo. Torno indietro un pezzetto e poi lascio la parola. Nei periodi in cui internet veniva la ribalta, diciamo alla fine degli anni 90, John Perry Barlow, che è stato uno dei reputativi della Free Software Foundation, dell'internet libertario che noi conosciamo bene, ha tirato giù un manifesto, no, per la libertà della rete. Se voi ve lo andate a leggere,
Tu lo chiami per la libertà della rete, ma eh? No, l'ha detto, no, come dire, ha fatto un po' un lapsus, no, nel senso, volevo sottolineare proprio questa ambiguità, no, della libertà della rete, la libertà delle persone sulla rete, che cos'è, no, la libertà del cyberspazio, come veniva dichiarato.
Sì, libertà del cyberspazio, vabbè, ai tempi si parlava di cyberspazio, non era proprio la rete come la conosciamo oggi, era molto libera dal punto di vista della possibilità di farne quello che un po' ne volevamo, no? Parliamo degli anni 90, certo. Ancora non c'era tutto questo colonialismo, chiamiamolo così, delle corporation, eccetera, eccetera. Ma se te ti vai a leggere quello che è stato scritto a quei tempi, grosso modo è equivalente a un mito della frontiera, come è stato costruito quando, diciamo, tutte le varie diaspore e religiose sono state portate negli Stati Uniti dopo il 1492 a colonizzare un mondo che fino allora non esisteva.
Sì.
Questo ha a che fare tantissimo col colonialismo, ha a che fare tantissimo con l'idea di un mondo nuovo, di una forma religiosa, no, che ci porta avanti perché ci dà la possibilità, no, di ricreare, di costituire da zero qualcosa che non è mai esistito. E guarda caso, guarda un po', ce lo viviamo magari anche oggi sotto gli occhi, quando lo Stato israeliano pretende di colonizzare tutto ciò che, certo, gli fa schifo, perché non è...
Che quella sia una terra senza popolo, no?
Diciamo. Cioè, insomma, come dire, ci sono un sacco di ganci molto belli.
È il mito della terra senza popolo, di cui si potrebbe dire, come dire, per certi versi, no, come dire, è vero che la rete... Sicuramente l'approccio è stato chiaramente colonialista, non sto ribattendo. Diciamo che se, come dire, l'idea che gli Stati Uniti, gli attuali Stati Uniti d'America, fossero una terra senza popolo, era evidentemente un'idea che non considerava persone, le persone che lì abitavano, e vabbè, se quindi similmente questo in Israele si ritrova.
Quello che dico è molto simile, certo, alla questione dello Stato di Israele.
In questo, no, simile. Magari a una prima lettura uno potrebbe dire, vabbè, ma questo che c'entra con il cyberspazio? Il cyberspazio in effetti prima mica c'era, e se anche, no, come dire, figurativamente c'era, nessuno senz'altro l'abitava, e tuttavia, no, quell'idea, no, come dire, quell'ambiguità, appunto, la Free Software Foundation, noi ci capita spesso, no, anche in trasmissione, anche di leggerla e di commentarla, perché rimane tuttora nella sua ambivalenza, quindi, no, è sempre da prendere con come dire, con della prudenza. Rimane ancora qualche cosa che, come dire, se uno vuole essere banale e chiedersi, ma questi sono, quindi sono amici o nemici, non lo sai mai fino in fondo, no? Nel senso, ci sono davvero tante ambiguità. In genere ambiguità è un termine che vuol dire solamente, no, come dire, qualcosa del tutto negativo. Qui, come dire, per alcune persone la cosa è davvero letteralmente ambigua. Per alcune persone, mi sento di dire, no, che, come dire, sì, molto sinteticamente, per altre cose, giusto, è del tutto negativo.
Forse un po' tagliato con l'accetta, però
no, certo,
queste similitudini di frontiera, cioè di lido della frontiera fra quella roba lì, il colonialismo, e anche quello che sta facendo, cioè che quella roba poi si porta appresso tutto un sacco di cose, un sacco di modalità che poi ci troviamo oggi nel guerrafondaismo, e soprattutto, cioè, io ci trovo tantissimo in questa modalità qua, non a caso gli Stati Uniti e Israele sono stati per anni alleati, adesso non lo so più perché forse capisce bene. Perché loro stanno accettando,
si capisce, però è un altro discorso,
un po' molto simile, sinceramente, cioè da serie, cioè fino adesso non c'è, cioè fino adesso, come dire, siamo di fronte a questo territorio, non sappiamo che faccia, però nessuno si pone il problema di chi ci stava prima e di chi ci sarà dopo, cioè, così è terra di nessuno. Vabbè, comunque, scusate, forse ho divagato troppo, però vabbè,
no, ma la divagazione secondo me è importante per dare...
Era molto suggestiva questa cosa, scusate.
No, secondo me la divagazione ci sta per dare anche, no, un contesto più complessivo, no? Perché altrimenti è vero, no, come dire, l'altro aspetto è in un certo senso molto individuale, no? Cioè, il rapporto con la morte, il rapporto con le tecnologie, sembra qualcosa che riguarda l'idea che questa società propone di un rapporto con queste fasi della vita, ed è importante, se, metterlo insieme ha un'idea di società più generale, cioè non è che naturalmente le due cose vanno sempre un po' insieme. Quando io prima ti ho dato di là e tu mi avevi detto no, da quanto tempo è, e tu mi hai detto dai tempi di Prometeo, in realtà ti sto dando l'assist per qualcosa di diverso, ma evidentemente l'ho fatto male. Dicevo che è già qualche anno che tu e insomma all'epoca il Bugs Lab no, avevate un po' studiato questi argomenti, ed era penso tipo 10-15 anni fa più o meno, no? Quindi comunque qualche cosa che possiamo dire dalla notte ai tempi, ma è già da un po' che si nota il fatto che i grandi nomi del capitalismo, no, proprio della Silicon Valley, proprio con tutti i crismi, che sono in qualche modo poi alla fine i buoni del mondo, no? A leggere una cronaca molto semplicistica, no? Sembrano, come dire, sembrano sempre meno peggio del mondo. Quando tu guardi, no, rispetto ai vari tentativi di censura, quando guardi rispetto a una serie di cose, sembra sempre che sono i meno peggio. Questo fu una fama che sono bravi a costruirsi, diciamo, ecco, perché non penso siano bravi a meritarsela. E però è da un po' che questo tipo di idee no, prendono piede. Insomma, i nomi di grandi, magari aiutami tu se ti vengono in mente nomi, che adesso io ovviamente ho il vuoto, i nomi di grandi esponenti della Silicon Valley che sono ferventi sostenitori di queste teorie.
Peter Thiel, per esempio, certo, che da sempre sta imbarcato in queste cose dai tempi di, cioè uno che è stato in mezzo a PayPal, Facebook, è stato finanziatore di Musk, eccetera eccetera, perché poi ci dimentichiamo che poi questa roba e poi vabbè, mi piacerebbe poi uscire da questo film e far parlare poi del libro, scusate, magari questo intervento magari ci riguarda un po' più oltre magari quello che sarà quello di cui dibatteremo effettivamente giovedì sera. Però insomma loro ci hanno investito miliardi nella criogenetica, nei tentativi di costruire le intelligenze artificiali di un certo tipo. Musk ultimamente ci sta dicendo che le intelligenze artificiali maligne ci porteranno fuori dall'umanità, mentre invece quelle belle che fa lui sono più fighe, perché finalmente ci libereranno dal lavoro, diventeranno nostre amiche e ci faranno fare una serie di cose.
Dove l'abbiamo però già sentita?
Sono 30 anni che ci stanno spendendo una quantità di soldi giganteschi su tutta una serie di cose che sono un po' un incrocio fra mistica, tecnologia, spiritualismo e poi cose reali, cioè da serie tipo la criogenetica, cioè tipo i tentativi, no, di immagazzinare la mente da altre parti, di spostare quello che sono le facoltà del cervello nelle macchine, o fare un ibrido fra macchina e uomo, si può chiamare transumanesimo, può chiamare postumano, una volta si chiamavano extropiani questi che credono nel dolore che sta al di fuori della corporeità. È un'ideologia ben precisa e ha a che fare tutto con quello che una volta si chiamava nazismo, cioè nel senso qualcosa che considera l'umanità un problema, ed è quello che purtroppo, cioè, noi non lo vediamo realmente, però se te vai a vedere semplicemente tutte queste persone, tutti questi grandi capitalisti, che cosa hanno fatto negli ultimi anni, è stato investito di soldi enorme al di là dei loro interessi privati, al di là di quello che loro chiamano interessi filantropici. I loro interessi filantropici fondamentalmente stanno al di fuori dell'umanesimo, stanno totalmente dentro la necessità per loro di ricostituirsi come menti, come qualcosa che non è, come qualcosa che diventi una loro mente collettiva, un loro general intellect al di fuori della carne nella quale vivono, in modo che possa il capitalismo autoperpetuarsi in qualche modo anche dopo la loro morte. A me questa cosa un po' mi fa spavento, mi fa paura, però è reale, cioè lo stanno a fare davvero.
Certo.
E quindi insomma ci dobbiamo un po' fare i conti pure con questa roba, perché è totalmente. Perché poi c'è, cioè, questa gente comunque sta in giro tutti i giorni, continua a fare quelle cose, continua a portare avanti i loro progetti, eccetera, eccetera, in qualche modo è diventata anche parte della cultura pop, è diventata parte, cioè, di un mondo nel quale siamo in crisi quotidianamente, cioè non è che non ci possiamo più fare i conti, però cioè, questa qua è la parte più materialista, magari è bello affrontare anche dal punto di vista proprio di come, dal punto di vista epistemologico, religioso, di come hanno costruito, no, questa loro modalità di avere un sostrato importante che gli dia la possibilità di fare queste cose qua, di essere comunque all'interno di un sistema sociale e anche di dettare legge rispetto al sistema sociale. Molto probabilmente la vediamo nel libro che andiamo a presentare giovedì al Forte.
Certo, va bene, guarda, io insomma avevo anche delle domande, ma in realtà me le hai anticipate tutte quante, quindi penso che la possiamo anche concludere così, appunto perché come dicevi tu, altrimenti poi andiamo a consumare la presentazione che invece sarà giovedì, quindi momento per confrontarsi su questo tipo di ideologie che possono, per certi versi sono anche, sembrare soltanto delle teorie strampalate, tanto meglio tanto peggio per chi ci crede, ma tanto appunto poi in realtà le ideologie non sono solamente così, degli aquiloni che volano per aria e non hanno nessun impatto sulla vita reale, specie se supportate da un giro ingente di soldi.
Di soldi. Ma l'altro compagno non ci sta più, ce lo siamo perso.
Secondo me c'è ancora e aspettava pazientemente.
No, io spero di sì, perché mi piaceva una chiosa, come dire, ci fosse una chiosa finale anche proprio per presentare proprio il libro, perché lui ovviamente ne sa sicuramente di più di me di tutta questa
sì.
roba.
Altro compagno, ti evochiamo.
Sì, mi eccolo. Sentire? Eccomi, sì. Eccolo. Sì, la cosa volevo appunto proprio per chiudere è che se c'è un argomento che proprio il libro ci fa riflettere sopra l'idea che questi movimenti, per quanto possano sembrare così astrusi o questi capricci, se vuoi, degli ultra bilionari, in realtà vedono questo mondo che è anche un mondo poi della ricerca universitaria, perché varie delle persone poi menzionate nel libro, che poi sono tutte informazioni pubbliche che sono accessibili sui vari siti dell'università, hanno i loro lab da Harvard, la Johns Hopkins, soprattutto negli Stati Uniti, e se si vuole, insomma, questo tipo, tutte queste ideologie che abbiamo nominato, questi ismi, potrebbero poi essere ridotti a una cosa che è quella del suprematismo bianco in questo tempo, perché tentano di recuperare un'idea di civilizzazione, quella che ci ha portato appunto al mondo attraverso le varie frontiere, una civilizzazione che sempre promette e sempre va avanti, e si fa portatrice appunto di una visione in cui il futuro è uno, ed è uno visto da chi sta sulla costa occidentale degli Stati Uniti, sul Pacifico, perché è da lì che viene tutto, dall'app che usiamo al futuro che ci verrà non morto. Ecco.
Mi sembra una chiosa veramente ottima, e quindi vi ricordo l'appuntamento giovedì 29 alle ore 19 in sala da tè del Forte Prenestino a via Federico Del Pino a Centocelle. Grazie a voi per essere stati qui, noi andiamo con uno stacco musicale e a presto risentirci. Questa è sempre Le Dita Nella Presa e questa è sempre Radio Onda Rossa. Le 21:48, le 21:48, non so perché non mi sento bene in cuffia, ma vabbè, no, è tanto che c'ho il volume basso. E siamo ancora sulle dita nella presa. Allora, fatta questa presentazione di questa iniziativa, insomma, che stiamo organizzando a brevissimo al Forte, e a cui ovviamente vi invitiamo, ci spostiamo completamente di parte del mondo e andiamo in Asia con due notizie. Una la prendiamo così com'è da Stacca Stacca, che ringraziamo, e adesso vi mandiamo proprio l'audio, durerà 5 minuti, e poi torneremo ancora per una notizia direi abbastanza correlata, e che diciamo è nello stesso continente.
Indonesia, sai che oggi si vota in Indonesia, no?
No, non lo sapevo.
No, non lo sapevo.
È così, eurocentrico.
Vabbè, comunque è un paese da quasi 500 milioni di persone, cioè un paese enorme.
Che sono tante.
Che sono tante.
E con quello che sta succedendo in Asia potrebbero essere elezioni importanti, tu mi dici, sul piano geopolitico.
Non lo so. Non volevo andare a parlare da quella.
Ah, strano. Ah, è vero, siamo una trasmissione che si occupa di tecnologia, scusa.
Giusto.
Ah, è vero.
No, ma perché, sai, le direttrici, sì. La linea del commercio.
Ma perché mi sembrava di essere già a Pennichella, no? Che normalmente è una trasmissione di approfondimento e analisi geopolitico, quindi volevo dargli un gancio, insomma, per poter introdurre, chi lo sa, magari la sua puntata parlerà di questo.
È arrivata questa notizia abbastanza inquietante, che riguarda uno dei principali candidati alle elezioni dell'Indonesia, tale Prabowo Subianto, che avrò pronunciato di nuovo malissimo, infatti non capisco perché continuiamo a provare a darci le notizie internazionali quando non conosciamo le lingue e i contesti dei rispettivi paesi, ma tant'è. Ex generale nonché alleato dell'ex presidente, che comunque ha fatto tutta una mossa per allearsi con lui invece che col suo ex, che col suo, quello del suo partito, c'è tutta una cosa complicatissima che non approfondiremo in questo contesto.
Però la sai.
Sì, perché l'ho letta 5 minuti fa. Ma c'è una cosa interessante. Tale Prabowo, durante per insomma comunque dare un po' di pizzicore alla sua campagna elettorale, ha deciso di riesumare le anime dei morti. Non proprio di riesumare le anime dei morti, ma di usare l'intelligenza artificiale per fare un deepfake di Suharto e fargli fare insomma un video di propaganda in cui gli andava a fare sostanzialmente un endorsement alla sua campagna elettorale. Ora, chi è Suharto?
È un morto.
È un morto.
Bravo. No, vedi che sto attento, stavo guardando da un'altra parte.
Esatto.
Però
c'avevi la Facebook aperto.
Ho preso l'ultima parola che hai detto e ho detto, sarà morto.
Bravo. Suharto, l'ex dittatore sanguinario, diciamo abbastanza sanguinario, dell'Indonesia, nonché insomma, durante il cui regime comunque ci fu una caccia alle streghe verso quelli che erano sospettati di essere appartenenti alle forze comuniste del paese, nonché chiunque fosse di etnia cinese e potenzialmente collegato alla Cina continentale. Si stima che comunque durante il suo regime ci siano state 500 milioni di vittime. Tutto quello che è stato, diciamo, l'apparato del suo regime, finanziato in chiave anticomunista da parte degli Stati Uniti, è ancora al potere. Infatti comunque il grosso dell'apparato dell'esercito è ancora quello che andò a compiere i reati contro l'umanità, e comunque insomma aveva varie misure di pulizia etnica che sono state ampiamente documentate negli anni. E visto che comunque insomma il regime non è mai stato posto veramente sotto critica dall'establishment politico del paese, e ci sono addirittura personaggi che vanno pubblicamente a vantarsi nelle TV pubbliche dei crimini commessi, ricordo un documentario, The Act of Killing, in cui addirittura un ex funzionario dell'esercito indonesiano andava praticamente a vantarsi di come massacravano i prigionieri politici, questo nella TV pubblica del paese. hanno deciso bene anche di usare l'immagine dell'ex dittatore sanguinario per fare un endorsement alla propria campagna politica. Chissà, magari qualcuno anche dalle nostre parti deciderà di prendere ispirazione da questo atto e non so, magari ci ritroveremo Benito for Fratelli d'Italia anche sulle nostre coste.
Ma soprattutto chi non vorrebbe la programmazione di Netflix letta da Berlusconi?
Quello è un mio grande progetto.
Io comunque, guarda, cioè, di tutte le robe distopiche di cui parliamo, di tutta la tecnologia con cui alla fine siamo sempre contrari, come io sono profondamente convinto che questa roba di deepfake comunque spariglia le carte in modo positivo alla fine. Cioè, comunque, tu dici, hai una chi ha più potenza mediatica alla fine fa le robe, oggi fa le robe più incisive, riesce a avere, invece così sparigliamo dei film, non vale più niente. Chi ha detto cosa? Non lo so, secondo me saranno dei piani quasi divertenti.
Sì, potenzialmente sì, però diciamo che si può anche arrivare facilmente al grottesco.
Tu dici, resuscitare i morti
può avere degli svolti. È così, ma sai, arriviamo dalla geopolitica.
È finito così, un po' bruscamente l'audio, beh, del resto insomma era finito e basta, e niente, e quindi con questo noi volevamo insomma appunto ringraziare per lo spunto molto interessante. Qui qualcuno voleva fare il sapientino che verifica le fonti, diciamo.
Ma dobbiamo fare il sapientino?
Mi sembrava che tu volessi. Ah, dici, lo diciamo in privato? Abbiamo anche modo di dirglielo in privato.
Non so, vabbè, diciamo. In realtà
non vorremmo mai, diciamo, che una persona poi dopo che ascolta e la presa, poi gioca al Trivial Pursuit, ti capita la cosa che ha appena sentito da noi, risponde sbagliato e poi dopo tipo ci denuncia delle cose del genere perché noi abbiamo mandato un'informazione inaccurata. Non ci dormiremmo la notte.
No, vabbè, no, due mini informazioni così a corredo di questa notizia. La prima, quella del sapientino, è che l'Indonesia non ha mezzo miliardo di abitanti, ma solo 280 milioni, quindi diciamo
che sono comunque una cosa banale,
però diciamo non li pompiamo troppo. L'altra riguarda il fatto che in realtà il candidato Prabowo non è stato il candidato Prabowo a fare vedere questo video, ma un partito, cioè gli esponenti di un partito che lo supportano, che si dà il caso fosse, diciamo, praticamente il residuo del partito che era il partito di Suharto. Quindi praticamente si diciamo, che ovviamente sostengono questo candidato, ma e ovviamente sono dei fan del dittatore. Diciamo che come questa informazione, questa notizia ci ha dato lo spunto per cercare qualche altra cosa, diciamo, di analogo, perché non volevamo arrivare secondi, quindi volevamo soltanto a criticare le cose degli altri, qualcosa di originale.
Lo facciamo sempre, naturalmente, certo. Però
volevo avere qualcosa di originale, allora siamo andati a cercare il giro per l'Asia e abbiamo trovato che una cosa simile è successa in Pakistan.
Ora vi facciamo sentire un breve passaggio. International media bhi us bewakoofi par likh raha hai. Independent zaraya ke mutabik 150 national assembly ki seats par hum jeet rahe hain. Io immagino che sia in Urdu, però io tanto l'Urdu non lo so, non saprei nemmeno ben distinguerlo.
Potrebbe anche essere un'altra lingua indiana, ma
però è lentamente la più diffusa, l'Urdu, sì, no? Sì, è quella ufficiale, quella
più non è la più diffusa, è quella ufficiale.
Sì, beh, è vero.
C'è questa sottile differenza.
Comunque, anche se fosse un'altra lingua, tanto avendo fatto sentire tanto due frasi del tutto senza contesto, non ha nessuna importanza. Comunque, questo audio è l'audio di scritto da come si chiama, mi sono dimenticato il nome,
Imran Khan,
grazie. Uno dei candidati, è il caso di dirlo?
No,
forse non è il caso di dirlo.
Non è il caso di dirlo. Imran Khan è stato
uno degli aspiranti, forse questo invece si può dire, uno degli aspiranti presidenti del Pakistan.
Sì, diciamo che sicuramente aspira, non so nel momento attuale se può aspirare più di tanto. Allora, Imran Khan era l'ex primo ministro mi pare del Pakistan.
Sì, un primo ministro che aveva vinto le ultime elezioni, quelle del 2018, con una piattaforma populista che, banalizzandola di tantissimo, potremmo, per capirci, dire che è una cosa leggermente un po' grillina. Nel
la classica piattaforma, diciamo, populista, vagamente di sinistra, tenendo conto che la politica del Pakistan è una politica piena di partiti nazionalisti, quindi sì, diciamo il concetto di sinistra che hanno loro è un po' diverso da quello che abbiamo noi, però sì, diciamo rispetto al suo ambiente politico comunque vagamente di sinistra, vagamente,
e anche abbastanza tecnoentusiasta,
sì, è tecnoentusiasta, un po' giustizialista, un po' egalitarista, insomma,
e penso un elettorato giovane mediamente.
Sì, è un elettorato giovane, diciamo vagamente, diciamo, la nicchia ecologica che da noi ha riempito il Movimento 5 Stelle.
Aveva preso un bel po' di voti alle ultime elezioni, tipo che aveva la maggioranza assoluta, se non sbaglio, cosa che in genere non c'aveva mai nessuno, insomma si era preso, preso il 32% dei voti, ma poi per come funzionano, insomma, l'assenzione dei seggi, aveva 150 seggi su tipo 350, una cosa del genere, cioè, aveva una maggioranza molto forte. Il suo governo è finito, diciamo, sotto forte attenzione della magistratura, su questo si sommano, come dire, fatti veri e fatti, diciamo, come dire, e evidentemente anche di questioni di semplicemente eliminarlo dalla vita politica, perché per esempio, okay, è stato condannato per corruzione. Questo senz'altro può capitare, non sono così informato, ma non mi sorprende, no, che una persona arrivata con una piattaforma giustizialista poi in realtà sia corrotto. Questo non vedo perché non crederci. È stato anche rimosso dai suoi uffici, come dire, è stato, come dire, non tanto sfiduciato il governo, ma poi dopo gli hanno dato il divieto di candidarsi e di, sì, fare ogni carica politica per 5 anni.
A lui e al partito.
A lui e a tutto il partito, che è stato proibito di candidarsi, e il partito appunto, non si è potuto candidare. Chiaramente le persone che erano di quel partito si sono potute candidare come indipendenti, ma sostanzialmente anche questi indipendenti sono stati molto molto osteggiati dal potere, molti siti che davano, come dire, propagandistici, no? Di, insomma, di riferimento di questi partiti o degli esponenti che ne erano rimasti salvi, anche quelli diventavano bloccati, i giornalisti ricevevano forte pressioni dai settori militari per non coprirli, insomma, non ho particolari motivi per difendermelo a strada tratta, ma è anche chiaro che ci fosse qualcosina di più. Vabbè, questa persona comunque, nel senso, è viva, nel senso, a differenza di prima hanno resuscitato i morti, hanno resuscitato su arte, che poi era l'ultima persona che andava resuscitata,
questo invece è vivo, lui però è vivo. Ha un piccolo problema, è in carcere. Però siccome in Pakistan, come in tanti altri posti del mondo, tra cui ormai anche l'Italia, la politica è estremamente personalizzata, ovviamente i suoi seguaci volevano un discorso del loro idolo, cioè del loro leader.
Certo. Vabbè, per certi versi, come dire, il fatto, no, del leader in carcere anche per dei motivi che comunque sono anche politici, come, così non è una cosa poi, no, così strana la scelta.
Sì,
tanti
partito,
gruppi hanno sempre scelto di mantenere il leader, no, magari il segretario anche quando è in carcere, ha fatto così il frontuare della liberazione palestina, Nelson Mandela, no, è stato presidente dell'African National Congress dal carcere per anni, e sicuramente non sono gli ultimi esempi, sono i primi due che mi vengono in mente.
Sì, ma forse non erano dentro per corruzione.
No, non erano dentro per corruzione. Questo no.
Comunque, quindi praticamente...
Vabbè, adatta dentro non si sa perché, sostanzialmente. Quindi, nel senso, perché lì non hanno un dispositivo che permette di incarcerare le persone senza nessuna giustificazione.
Si può essere. No, comunque, cosa, Imran Khan, quindi, diciamo, i suoi seguaci volevano un discorso del leader, anche perché diciamo alla fine le elezioni hanno dato una grossa un grosso, come dire, hanno vendicato in qualche modo la situazione, perché come dicevamo Imran Khan gli è stato proibito di partecipare, al partito gli è stato proibito di partecipare, però praticamente è successo che un sacco di candidati di questo partito si sono presentati come indipendenti, quindi tecnicamente senza partito, e questi indipendenti sono sostanzialmente il secondo partito del Pakistan.
Sì.
Cioè hanno perso ovviamente rispetto...
Non governeranno mai, ovviamente.
Non governeranno mai, non hanno un partito, non hanno una cosa. Hanno perso rispetto alle elezioni precedenti, però comunque con tutto il fatto che erano stati esclusi dalla candidatura sono riusciti ad arrivare a essere sostanzialmente come gruppo la seconda forza politica.
Sì, per capirci, no, ha vinto il PMLN, e ha preso 108 seggi, loro ne hanno presi 81.
Sì, okay. Che Mellen è il partito di Nawaz Sharif, il vecchio...
Che quello governa da un bel po'.
Sì, è stato primo ministro varie volte del Pakistan e se è, diciamo, una politica, un classico politico conservatore bene allineato alla struttura del Pakistan e alla, diciamo, anche alle alleanze occidentali.
Sì,
è stato,
sì.
Praticamente... Quindi, diciamo, si voleva questo discorso del leader, l'hanno fatto. Come l'hanno fatto? Anche qua l'hanno fatto con un deepfake che non è in realtà un fake. Perché sostanzialmente, in questo caso, i gruppi fedeli a Imran Khan hanno preso le note scritte dallo stesso Imran Khan dal carcere.
Quindi il testo non è stato inventato
o fatto per propaganda, viene dalla persona originale, però la persona originale, essendo in carcere, non può fare un'intervista.
Sì.
E allora loro hanno
invece di semplicemente, come dire, no, perché capisco che si vuole fare anche il video o cose del genere, invece di far leggere quella lettera a qualcun altro, è stata comunque mantenuta la sua immagine e la sua voce
usando un deepfake, usando l'intelligenza artificiale per generare l'immagine di Imran Khan.
Siamo ancora lontani, ma ricordiamoci, ancora lontani in questi esempi, ma non è che non è mai successo e soprattutto non è che non succederà all'idea di, come dire, del resto abbiamo visto, no, non so se ne abbiamo mai parlato in trasmissione, sicuramente avremmo dovuto, ma nel senso, nel mondo giapponese e anche coreano, le star del pop che sono, diciamo, virtuali in un certo senso, no? Cioè, nel senso, fanno dei concerti, ma non è che c'è una persona, ma nessuno ci aspetta che ci sia una persona sul palco. Ci sono degli effetti scenici computerizzati, ma comunque quella persona è come se ci fosse, cioè nel senso, non è che dici vado a vedere uno spettacolo che è uno spettacolo, no, dice, uno spettacolo di luci, no, come quando vede i fuochi d'artificio, ok, non è una persona ma lo spettacolo c'è. E, no, tu vai a vedere qualche cosa che rappresenta una persona, quindi c'è una persona virtuale, c'è un avatar e questo avatar ha comunque in qualche modo una personalità, ovviamente vabbè, evidentemente simulata, altrimenti altrimenti sarebbe una persona normale. E quindi, se lo si è visto per le star del pop, perché non dovremmo vederlo per un candidato alle elezioni? Immagino che sia perché le elezioni proibiscono per il momento di candidare persone che non siano vere, però questi sono dettagli alla fine.
Esatto, sono dettagli. Però diciamo questa cosa, appunto,
cioè comunque io ho visto dei manifesti elettorali che recavano il nome di Berlusconi sopra.
Sì, ma tuttora ovviamente.
Infatti, l'ho visto l'altro giorno.
Infatti è ovvio che se questa cosa si vedrà in Italia, se qualcuno la sta già facendo, semplicemente sono stati più lenti dei compagni asiatici, sono sicuro.
Il paragone calzante sarebbe Bettino Craxi.
Sì, ma non lo faranno ormai con Bettino Craxi, però faranno Berlusconi. Sicuramente io mi aspetto che qualcuno a fare un deepfake di Berlusconi ci sta già pensando.
Chi lo sa?
Comunque lo scopriremo. Però questo, diciamo, secondo me porterà a un nuovo step nella personalizzazione della politica. Se finora la personalizzazione della politica è arrivata a un livello estremo, cui tu identifichi i partiti col nome del leader e tutto è polarizzato come se tu stai votando sempre il leader, questa cosa si ferma davanti alle inevitabili cose tipo la morte del leader o l'arresto del leader. E ora stiamo vedendo che si stiamo andando oltre, cioè il leaderismo sta arrivando al punto che il partito è quella è la faccia da utilizzare, e quindi si sta stanno pensando a come usare l'intelligenza artificiale per prorogare questi leader oltre le loro necessità, ecco.
Ok, vabbè, comunque altre tecniche che erano state sviluppate di carattere più prettamente umanistico per prorogare all'infinito la fama che fosse meritata o no del loro leader, però sì, sicuramente ne vedremo. Andiamo con uno stacco musicale, poi ancora qualche notizia, ma ci avviamo verso la chiusura per oggi. erano gli Shellac quando sono le 22:12 con un suono sempre riconoscibile e riprendiamo con le dita nella presa, riprendiamo per parlare per l'appunto di non tanto per l'appunto di musica, no, nemmeno tanto, perché la nuova frontiera del copyright, da chi una volta vi ricorderete sicuramente di quando la pirateria ha rischiato di far finire la musica. Voi immaginate un mondo, no, in cui tu vai sotto la doccia, no, ti lavi, vorresti fischiettare ma non riesci perché l'arte è terribilmente minacciata da Emule, no, o da chi per loro. Per fortuna questo tanto il ricordo di un passato, ma adesso un rischio simile si pone con il pallone, che rischia, ho capito bene, di non rotolare o di non rimbalzare, non ho capito quale delle proprietà è la prima che si perde, prima che smetta di rimbalzare o prima che smetta di rotolare. Quindi si rischia un mondo senza calcio se le persone continuano a piratare per via delle PTV, e per questo il Piracy Shield corre in soccorso, non nostro però. Ora di, abbiamo parlato parecchio,
perché non nostro, del calcio, in fondo il calcio siamo noi, quindi
no. Ah, il calcio siamo noi, non ci avevo pensato a questa. Ne abbiamo parlato tante volte nelle precedenti puntate, ci ritorneremo comunque brevemente perché qualcosa a dire si ritrova sempre, ma non tantissimo. Nella puntata precedente avevamo parlato del fatto che questo sistema blocca sì, ma sbaglia, perché insomma, diciamo, era un po' che ci noi stiamo a chiedere, ma un sistema così progettato come lo stanno facendo, quindi con interventi rapidi e per IP, sembra essere un sistema che probabilmente ogni tanto sbaglia, oppure in cui a volte non puoi bloccare proprio perché sai o sospetti che faresti delle vittime collaterali. Hanno scelto di bloccare nonostante tutto, e infatti hanno fatto le vittime collaterali, hanno spesso bloccato dei siti. Hanno su questo intervistato Massimiliano Capitanio, che è presidente dell'Agicom, che in realtà ha detto che non è vero niente. Secondo lui i fatti non veri sono notizie.
Più che non è vero niente, secondo me la cosa, il termine più esatto è va tutto bene.
Dice, quindi è più un mantra, è una cosa che bisogna dire.
È più un mantra, è una cosa che bisogna dire, per giudicare dal discorso perlomeno.
Sì, vi riporto un virgolettato. Secondo me è non male. Devo dire, tra l'altro, che questo virgolettato io l'ho trovato andando in home page su un sito internazionale che parla di queste cose, che è Torrent Freak, come prima notizia del sito. Devo dire che il mio orgoglio nazionale è sempre comunque contento quando vedo, no, che si parla della mia patria e come prima notizia importante.
Certo, l'Italia da questo punto, su questo argomento, l'Italia appare prima al mondo.
Sì,
la difesa del calcio sempre.
Sì, per la difesa del calcio, ma comunque nel senso si è spinta parecchio in là a livello di blocchi di copyright.
E quanto fanno i soldi?
Beh sì, ma nel senso non è che siamo l'unico paese capitalista del mondo, non so. Eppure così è andato. Allora andiamo a leggere questo virgolettato, che dice: sono notizie assolutamente fasulle ed infondate. Dall'avvio della piattaforma nessun titolare di DNS o indirizzo IP ha fatto, come prevede la legge, richiesta ad Agicom perché gli venisse riabilitato un sito. Quindi dice, se nessuno ha fatto ricorso è perché nulla di male è mai successo, che è comunque un'idea strana, però diciamo ha ancora una sua logica. Ma qui poi si procede oltre. C'è una procedura per chi segnala talmente rigorosa che non mi risulta che in queste settimane siano stati oscurati siti di pubbliche amministrazioni. Allora, la parola talmente, cosa vuol dire la parola talmente qui? Cioè, perché le pubbliche amministrazioni sono quelle che è più facile bloccare, quindi una procedura che non blocca siti di pubblica amministrazione per sbaglio vuol dire una procedura incredibilmente rigorosa. Non ho capito.
È interessante questa cosa, prima di tutto perché si utilizzano come metro i siti della pubblica amministrazione, come se tutto il resto del mondo non avesse.
Sì, che non era l'affermazione. Cioè, una volta ho detto, hai bloccato siti sbagliati. E ho detto, nessuno della pubblica amministrazione.
Okay, sono due affermazioni diverse. Perché tu puoi bloccare, che so, con questo ragionamento potresti bloccare tutti i siti di giornali, news, televisioni, cioè tutta l'informazione la puoi bloccare, tanto nessuna di queste è della pubblica, tecnicamente è della pubblica
non dare idee, comunque sì,
quindi diciamo va bene lo stesso. Con questo ragionamento lo potrebbe lo potrebbe dire tipo Putin oppure le autorità cinesi.
Certo, mica sono bloccati la pubblica amministrazione.
Cioè non, c'è, non è vero che facciamo censura, i siti e la pubblica amministrazione non sono bloccati. Comunque è già interessante questa riduzione del mondo dell'importante alla sola pubblica amministrazione.
Sì, penso sia tipo la definizione di argomento fantoccio.
Esatto. E poi appunto è talmente rigorosa che diciamo appunto
cioè, noi quello che abbiamo capito francamente è che la procedura non controlli proprio niente, cioè non, perché altrimenti non si capisce nemmeno che cosa mai dovrebbero bloccare. Allora, qual è la procedura? Cioè, qual è questa procedura?
Dalle informazioni che abbiamo, l'unica cosa che si capisce di questo parere, cioè come dovrebbe funzionare questo, diciamo, il Privacy Shield dal punto di vista del non bloccare i siti importanti, è il fatto che ha una serie di siti che fa un controllo e ha una serie di siti registrati che non blocca mai. Diciamo, combinando questa cosa con le dichiarazioni di Capitanio, si deduce che in questa serie di siti ci sono i siti delle pubbliche amministrazioni, per cui diciamo sappiamo una parte della white list come è fatta, che sono i siti delle pubbliche amministrazioni. Però questo appunto non dice niente, tra l'altro non pone una scala di rigore, è sempre un sistema che blocca tutto a meno di qualcosa esplicitamente definito. E quindi sostanzialmente è chi definisce questo elenco che stabilisce cosa non verrà bloccato. Non è cioè come procedura, devo dire, da quello almeno che abbiamo capito noi, non è che sia tutta questa diciamo tutta questa procedura iperstrategica che permette di riconoscere veramente l'errore oppure no. È semplicemente una cosa che evita il disastro.
Sì, i casi più gravi li evitano, quelli con cui proprio perderebbero la faccia. E poi però, diciamo, c'è qualcosa anche di più sottile, una parte che sembra ad una prima lettura abbastanza condivisibile, cioè dice: dall'avvio della piattaforma nessun titolare di DNS o IP ha fatto, come prevede la legge, richiesta ad Agicom perché gli venisse riabilitato un sito. Quindi ha detto: se nessuno ha fatto reclamo sarà perché non è successo nulla di male. Ora, da una parte questo è falso, perché magari la persona che tu hai oscurato per sbaglio è una persona che ha un sito con le foto sue, vive in Argentina e non ha particolari relazioni con l'Italia, e di questa cosa infatti non gliene frega niente. O anche una persona che invece sì, ha un sito, no, in cui pubblica le sue interessanti reportage, vive in Algeria e magari gli interesserebbe anche che fosse sbloccato, ma non si accolla il dialogo con le istituzioni italiane per un problema che sospetta sia più grande di lui. Quindi il fatto che nessuno ha fatto ricorso in un contesto internazionale come quello di internet non vuol dire francamente niente. Vuol dire soltanto, secondo me, che le persone coinvolte, seppur hanno notato il problema, hanno pensato che ci fosse una scorciatoia più semplice che non venire a parlare con te. Oserei, per esempio, tipo spostare il server.
Oserei una visione, diciamo che chi fa questa affermazione è una visione propriamente da amministratore pubblico. E diciamo, oserei dire, diciamo, per esperienza personale, da amministrazione pubblica old style, perché non è che sono tutti così gli amministratori pubblici.
Cioè, se nessuno fa reclamo, il problema non esiste.
Se nessuno fa reclamo, il problema non esiste. Cioè,
nel senso, in genere, qualsiasi persona che lavora in un contesto dove ci sono i ticket, no, che te li apre l'utenza, è in genere abituata che l'utente
è abituata a considerare se nessuno.
L'utente che tace, lascialo in pace.
Esatto. E casomai al contrario.
Esatto. Poi no, in effetti però vabbè, andiamo a guardare com'è che funziona questo provvedimento. Se andiamo sul sito dell'Agicom, devo dire, ho faticato per arrivarci, ma poi ci si arriva. C'è una sezione in cui ti elenca in effetti i provvedimenti e ti dice: provvedimenti di inibizione tramite la piattaforma Privacy Shield. Ve la leggo tutta, che tanto non è tanto lunga. Il regolamento in materia di tutela del diritto d'autore attribuisce ai soggetti interessati, come prestatori di servizi, l'uploader e il gestore della pagina e del sito internet, frasi che sembrano tradotte con Google, francamente, perché tipo gli articoli a volte ci sono, a volte no, vabbè. La facoltà di proporre reclamo reclamo avverso i blocchi eseguiti in attuazione del provvedimento cautelare di cui all'articolo 9 bis. Questo invece è chiaramente scritto di proprio pugno da una persona che ha un italiano, diciamo, di stampo legalese. Il reclamo può essere presentato entro 5 giorni dalla pubblicazione della lista dei blocchi effettuati sulla presente pagina internet. Ok? Quindi si deduce che se tu ti accorgi che sono bloccato il tuo sito 6 giorni dopo che è stato pubblicato il blocco, niente, te lo tieni bloccato, ci potevi pensare prima. Non andate mai in vacanza. La presentazione del reclamo non sospende l'efficacia del provvedimento, quindi non è che se tu reclami te lo sbloccano immediatamente, c'è una procedura, ma in questo caso non ti garantiscono 30 minuti come nel verso opposto. I soggetti interessati dai blocchi di indirizzi IP eseguiti nelle seguenti giornate possono rivolgersi alla direzione servizi digitali attraverso i canali riportati di seguito, indicando l'oggetto, provvedimento di blocco, bla bla bla. Ok, andiamo a vedere, poi c'è la lista provvedimenti che è divisa per giorno. Allora io vado all'ultimo giorno che hanno inserito, che è quello di domenica 18 febbraio. Non so se è perché dal 19 in poi non hanno ancora bloccato niente, o se è perché quello che hanno bloccato ancora non lo dicono.
Sarebbe interessante, perché dal 18 febbraio sono già passati i famosi 5 giorni, quindi se uno
no, ma i 5 giorni si contano da quando loro lo pubblicano. Cioè, se tu scopri che il tuo sito è bloccato, poi devi aspettare che venga pubblicata l'elenco sul sito e a quel punto conti 5 giorni. Comunque questo discorso che stiamo facendo è in realtà è nullo, perché se andiamo ad aprire per esempio per domenica 18, ti dice: nella giornata del 18 febbraio sono stati eseguiti il numero 206 blocchi di indirizzi IP. Sì, ma mica sono scritti. Non sono scritti gli indirizzi IP. Quindi tu puoi fare reclamo entro 5 giorni dopo che hanno pubblicato il tuo indirizzo IP, ma questo non è ancora mai successo. Quindi la procedura che loro prevedono attualmente rende impossibile per chiunque fare un reclamo, ed è per questo che non hanno ricevuto nessun reclamo, che è quello che lui sospetta sia la prova del fatto che il sistema è perfetto. È il comma 22 però applicato all'Agicom. Devo dire, dal punto di vista, secondo me, del fare un sistema che ha tutte le caratteristiche formali di un sistema con le garanzie e tutto quanto giusto, e comunque rendere un sistema completamente sbilanciato, io non sono un giurista, però secondo me si sono impegnati e gli potrebbe andare bene.
Sì, diciamo che hanno fatto una cosa che hanno messo insieme tutta una serie di cose che sono alla fine tipiche dei sistemi fatti spesso dalla pubblica amministrazione per cercare di non avere cioè di essere formalmente a posto, ma ottenere un sistema che sostanzialmente non permetta alla gente di lamentarsi. Perché la storia dei 5 giorni per fare appello,
non
è l'unico caso che una pubblica amministrazione, trattando pubblica amministrazione, siano capitati tempi estremamente stretti per fare ricorso contro una certa decisione,
come da inizio di Guida Galattica Prato Stoppisti,
esatto.
Insomma, in cui il tipo non aveva andato a controllare che c'è un avviso affisso correttamente.
Però mentre in alcuni casi si potrebbe dare, diciamo, trovare una giustificazione per la necessità di tempi molto spicci, in questo caso non c'è nessuna giustificazione, anche perché, come dicevamo, loro non ti dicono entro quanto tempo lo pubblicano, quindi teoricamente questi 5 giorni potrebbero essere anche molto dopo il blocco del sito.
Certo.
Perché se ti avvertono che l'hanno bloccato dopo 30 giorni, tu vai dal 31esimo al 35esimo per farti sbloccare.
Beh, per adesso, per esempio, se andiamo indietro nella cronologia, siccome il sistema partiva, non so, dal 31 gennaio, dal 1 febbraio, vabbè, cambia poco, i primi blocchi sono avvenuti, i primi 8 blocchi, venerdì 2 febbraio. Ma anche lì non sono mica listati gli IP, cioè non c'è nessun IP indicato. Quindi attualmente, diciamo, le persone che sono state bloccate venerdì 2 febbraio hanno già visto 23 giorni passare, visto che oggi è domenica 25 e ancora niente è successo. Quindi qui sono delle persone che sono bloccate per 23 giorni e non hanno modo di rifiutare. Ma e appunto, poi, nel senso, come dire, no? Cioè, perché se io, ricordiamoci che appunto, siccome questa roba avviene su internet, io quell'IP me lo potrei ritrovare in mano per puro caso tra un anno, ma prima non era mio, quindi è vero che il proprietario ha 5 giorni di tempo per chiedere lo sblocco, ma magari prima al proprietario non interessava il fatto di essere bloccato in Italia, poi quell'IP passa a me, che invece mi interessa del pubblico italiano, ma siccome qualcuno aveva lo stesso IP un anno fa e non ha fatto ricorso, allora niente, quell'IP in Italia è bloccato per sempre, sostanzialmente. Non si capisce bene.
Qua non è chiarita questa cosa.
Perché loro parlano del fatto che bloccano gli IP, ma non parlano del fatto di quando li sbloccano questi
IP. Perché io avrei, diciamo, una cosa del genere, io avrei pensato, cioè, l'avessi fatta io questa cosa, avrei messo l'appello, tra virgolette, libero. Cioè, tu mi blocchi un IP, come abbiamo detto nella trasmissione scorsa, e questo IP potrebbe appartenere a una CDN, potrebbe essere lo stesso IP di una serie di servizi. Ok, io che sono un altro servizio che insiste su quell'IP, faccio appello
certo.
E me lo faccio sbloccare perché io sono innocente, io sono un altro. Sì. Ma con questo meccanismo non lo può fare. Con questo meccanismo, prima di tutto, lo può fare soltanto chi è stato bloccato.
Sì, tra l'altro.
E soltanto per un tempo estremamente ristretto. Quindi sostanzialmente tutti gli altri siti che verrebbero bloccati con questa procedura, che come diciamo non sono amministrazioni pubbliche, ma possono essere qualunque altra cosa, sostanzialmente, a parte la lamentela, cioè nel senso la protesta informale in un certo senso, cioè o anche formale, però formale al di fuori di procedure stabilite, non è che hanno possibilità, perché la procedura stabilita serve soltanto a sbloccare chi è stato effettivamente bloccato, ma gli altri al limite possono scrivere un reclamo all'Agicom, ma punto.
Sì, tra l'altro ricordiamoci sempre che parlare con l'Agicom richiede di avere una rappresentanza in Italia, ok? Tu devi mandare una PEC, ok? Accettano anche le email, ma abbiamo presente tipo come funziona il mondo: chi accetta le email e le PEC butta le email e riceve soltanto le PEC, perché non ha il dovere di dire che quelle le email ha ricevute, quindi riceve soltanto le PEC. E se tu non sei in Italia non è che è ovvio avere la PEC. Quindi no, diciamo che è un sistema del tutto impermeabile a questo tipo di cambi, a parte il fatto che sì, io fatico davvero a capire come mai il blocco di un IP è permanente, proprio visto il fatto che è noto che vengono cambiati spesso. Cioè dovrebbero allora dire: va bene, abbiamo fatto un sistema con cui te li blocchiamo molto rapidamente, ma dopo una settimana te li risblocchiamo, perché verosimilmente questi IP ruotano. Invece così non sembra. Insomma, quindi vediamo che l'Agicom, diciamo, in questo sta avendo una grossa mancanza di trasparenza con cui verosimilmente vuole nascondere qualcosa. Cioè per loro pubblicare questi dati tecnicamente è estremamente facile, perché se hanno una piattaforma che una lista di IP la riesce sostanzialmente, per capirci, a mandare nella configurazione degli apparati di rete in tempo molto ragionevole, senz'altro la possono anche schiaffare dentro un file di testo che io poi posso vedere, no? Penso che questo sia abbastanza intuitivo.
Sì, però questo qua
cioè loro hanno una piattaforma in cui l'elenco c'è, è soltanto che l'elenco noi non lo possiamo vedere.
Esatto, è stato, diciamo, è organizzato in questa maniera.
E insomma, quindi chiaramente questo qui è una mancanza di trasparenza che se fu magari è solo transitoria, no, e si risolve tra una settimana, e allora diremo vabbè, qual è stato il tempo di adeguamento. Però fa proprio pensare il fatto che non si vuole che ci sia nessuna forma di verifica sul fatto di se questo sistema sta funzionando bene o no, perché io credo che gli è già abbastanza chiaro che il sistema non funzionerà senza danni collaterali. Quindi se loro pubblicassero i dati, senz'altro poi dovrebbero dire che questo sistema ha delle falle, no? Che qualcuno va risarcito. Va bene, che dici? Altro stacco musicale? O forse sono le 22:30 e andiamo a valanga con tutte le notiziole?
No, altro sacchetto col problema notiziole.
Altro sacchetto? E allora, tu prima di che sono stacchetto, io mi ero preparato un pezzo di 5 minuti. Che dici invece se parti con la prossima notizia e io nel frattempo me ne preparo un'altra di canzone?
Allora, va bene.
Tanto se la prima ne abbiamo parlato a sufficienza.
Mi darò...
Microfono?
Allora mi piglierò la libertà di cambiare l'ordine così delle notizie in maniera tale che evitiamo di spezzare quelle che hanno un senso, che vengono dette assieme. Allora, parliamo in realtà in queste notiziole, diciamo ce ne sono alcune che sono un gruppo in cui si parlerà di riconoscimento facciale, biometrica eccetera, quindi vediamo le altre. Allora, una abbiamo appena parlato di pirateria. Perché l'anti il pirate, come si dice,
come tutte le domeniche,
il Piracy Shield, diciamo, ambito della pirateria. Abbiamo trovato uno studio abbastanza particolare, che riguarda invece come i messaggi antipirateria impattano sulle persone. Ora, è ovvio che quando vi fanno la pubblicità di non piratare, non rubare, con la pirateria è furto, eccetera, eccetera, è ovvio che non tutti reagiscono nella stessa maniera, perché ovviamente sono ognuno sul messaggio c'è chi si mette a ridere, c'è chi magari ci crede, c'è chi magari è incentivato a dire: oh cavolo, mi sono comprato gli ultimi due film, ma perché potevo piratarli? Allora, praticamente c'è questo studio, che è uno studio sul Journal of Business Ethics, che diciamo, essendo un giornale in campo economico, gode della sfiducia di qualcuno in questa stanza.
Sì, io non credo in genere a una parola di quello che esce da questi giornali, cioè la somma di business e etica. In genere tendo già a non credere a tutto ciò che non è strettamente economia, che esce dalle riviste con scritto business nel nome. Se poi si chiama Business Ethics e poi mi comporto uno sociologico di quelli che leggeremo, per me è un'opinione in fondo al
infatti,
foglio.
Infatti sa molto di opinione, nel senso sa molto di opinione perché comunque è una statistica fatta su un numero medio di soggetti intervistati, poco meno di 1000, che diciamo esistono nel mondo delle pubblicazioni scientifiche, diciamo fatte con statistiche molto più ridicole. Certo, uno studio del genere poteva essere fatto anche su numeri decisamente più grandi, quindi diciamo diamolo per intermedio, ecco. Allora, quello che viene fuori da questo studio è che mentre i messaggi antipirateria sembrano avere un qualche effetto diciamo positivo nel senso che inducono la riduzione della pirateria online sui soggetti di sesso femminile, perché sono stati categorizzati in questa maniera, la cosa strana che ha riportato questo studio è che invece hanno l'effetto opposto su quelli di soggetto maschile, cioè di genere maschile, semplicemente
confermando ogni altro stereotipo che già avevamo.
Esatto, semplicemente sì. Quello che hanno misurato in questo studio
quindi confermando anche i miei stereotipi sulle riviste di economia.
Esatto. Vabbè, dicevo che i soggetti di genere maschile hanno un incremento quando sentono messaggi antipirateria, hanno diciamo si reagiscono incrementando le attività di pirateria online. Lo studio si azzarda a tirare fuori con la sua statistica un incremento del 18%. Anche questo diciamo diventa molto più ancora più aleatorio, tenendo conto che non è una statistica di numeri altissimi, però
sì.
Però è che comunque è una statistica basata su interviste, quindi diciamo anche qua diciamo, non su un dato ricavato a posteriori. Ma
tu la stai leggendo soltanto per dare ragione alla mia tesi di fondo?
No, perché voglio restare borderline su questa notizia, nel senso sì. che è interessante perché secondo me dimostra una cosa che io avrei detto già da subito, cioè che i messaggi antipirateria non fanno altro che farmi pensare: cavolo, ho pagato una cosa, potevo rubarmela.
Sì,
quindi
certo.
E questo dimostra che effettivamente questa è una reazione comune ad alcune categorie di persone.
Ok, sì, questo mi sembra sicuramente.
Poi dall'altra parte diciamo critico pure il fatto che comunque è uno studio che diciamo su alcune cose non è diciamo robustissimo, anche se non è di quelli con proprio campati in aria, ecco.
No, se quant'era c'aveva tipo 500 persone nel campione?
962,
abbiamo letto studi con 40 persone nel campione.
Esatto, quindi dico non lo sottovalutiamo, è uno studio comunque appunto intermedio. Now I want to have sun to death. All the kids want us to sun to death. All the kids want sun to death. One, two, three, four, five, six, seven. We'll be right back.
alle 22.36 dopo i Ramones torniamo in onda ancora con le notiziole di chiusura. Questa è sempre Lisa nella presa ed è sempre Radio Onda Rossa. Allora, questa me la prendo assolutamente io, visto che tu hai cambiato l'ordine, non facciamo scherzi. Avete presente, sarà sicuramente capitato e almeno per me è una grossa fonte di divertimento, quando schermi pubblici di cose che non sembrano computer, anche se poi razionalmente lo sappiamo che sono velocemente dei computer, tipo gli schermi sull'autobus, gli schermi anche all'aeroporto a volte, no? Tanti oggetti, a volte hanno la schermata di errore, da cui si capisce poi benissimo che sistema operativo usano, no? C'è tipo la schermata di Windows che dice tipo effettuare riavvio, o a volte anche dei pop-up piccoli che non sarebbero gravi ma coprono le informazioni importanti, a volte capita anche questo, no? Quindi magari trovi tipo lo schermo dell'autobus piantato, ho scritto kernel panic, quella me la ricordo, ogni tanto capitava molti anni fa sugli autobus a Roma. Ecco, una cosa del genere è capitata anche su una macchinetta delle merendine, era una macchinetta in realtà brandizzata dalla M&M, non so se si vendesse anche altro, ma poco importa.
In realtà il software di questa macchinetta era diffuso in macchinette che facevano anche altre cose,
giusto?
Però diciamo sono comunque la catena di quelle che distribuiscono le M&M's insieme ad altra roba.
Sì, e c'era la classica schermata di Windows con un pop-up, quindi una finestrella con una notifica di errore che diceva application error alla locazione 0x00007 7FAA, una cosa incomprensibile. E però c'è anche il nome del programma, il nome del programma è Invenda.vending, Invenda è la marca di macchinette, punto vending, quindi macchinetta distributrice, punto facial recognition, punto app.exe, riconoscimento facciale, e quel programma è crashato. E uno dice, beh, nel senso, il fatto che un programma sia così non è la prova nel fatto che poi faccia riconoscimento facciale.
Che,
però
sicuramente il programmatore aveva poca fantasia, ha riciclato, sì, il nome di un'altra cosa. Sì.
Pensa, no, nel classico immaginario, proprio stereotipico, da nerd, maschio, fissato con un certo tipo di fantascienza, tante cose si chiamano, no? Tipo con i nomi di Star Wars, ma poi non è che sono astronavi. E invece, quindi, poteva anche essere questo il caso. Però, insomma, hanno poi a quel punto, questo fa venire il sospetto, hanno un pochino indagato, però pare che in effetti ci fosse davvero un sistema di riconoscimento facciale che loro stavano creando. In realtà loro della Invenda minimizzano, dicono no, ma noi non è che volevamo fare riconoscimento facciale vero e proprio, noi avevamo una funzionalità che semplicemente nota quando si avvicina una persona alla macchinetta. E così tipo no, ti accendi, fai una notifica, però non è che poi noi le persone tipo le categorizziamo o gli facciamo le foto o le reidentifichiamo, cioè, o niente del genere.
Cioè sostanzialmente quello che hanno detto è che questa cosa sarebbe la versione diciamo upgradata della fotocellula che c'è nel bagno dell'aeroporto, che quando ti avvicini fa
quella che si spegne mentre sei seduto.
Sì, quella là diciamo è un po' grezza, perché basta che uno passa o diciamo passi,
sì,
male,
ma anche spalle, no, per esempio appoggia la macchinetta mentre mangia e lì la fotocellula, no, scatterebbe.
Esatto, invece questa cosa vuole andare più avanti, diciamo, ha voluto essere un po' più precisa, allora gli hanno fatto riconoscere le facce, però loro dicono sì, riconosce le facce, cioè riconosce che quella è una faccia, quindi quello è un essere umano di faccia che sta guardando la macchinetta, però noi non stiamo tenendo nessuna cosa nel nostro database, non c'è, niente, c'è nessun problema, rispettiamo il GDPR, anzi, perché quello, esatto, che loro hanno detto è stato questo, rispettiamo il GDPR.
Esatto, però nel GDPR le i dati delle immagini, della faccia, sono tra quelli più sensibili e richiedono il consenso esplicito per essere raccolti. E quindi uno dice come faccio a darti il consenso esplicito se sono senso, sicuramente non lo facevano, non è che avevano una scelta per dire sì no, anche perché insomma ovviamente l'immagine veniva raccolta prima, altrimenti non avrebbe mai funzionato, quindi in realtà loro non hanno mai chiarito, diciamo negano tutto, no? Però l'idea appunto sarebbe il fatto, come dire, no? Andando a ragionarci, che cosa potrebbe fare un sistema del genere con del riconoscimento facciale? È una tipica applicazione che viene in mente, è quella di collegare quali categorie sostanzialmente di persone in base ai tratti somatici, quindi che possono essere categorie di tipo razziale o anche categorie basate sul genere presunto, sull'età presunta o no, anche magari in base al modo di vestire. A quel punto non parleremo strettamente parlando di riconoscimento facciale, ma comunque sia di quale genere l'immagine, e capire chi compra cosa, no? Chi compra quanto e cose del genere. Questo sembra essere una possibile risposta, come dire, forse più concreta, no, dell'eventualità che loro stessero facendo la foto a chiunque e raccoglievano le foto per il solo piano della conquista del mondo, ma verosimilmente lo facevano perché parte di una campagna probabilmente sia di raccolta dati che anche magari di personalizzazione del, come dire, dell'interfaccia, no? Magari delle grafiche o dei suoni, delle macchinette che vengono messe in base alla persona che hai davanti.
Sì, perché diciamo che queste cose, molti di questi, diciamo, di questi studi o di questi dati che servono per scopi commerciali, in realtà effettivamente non è che necessitano veramente di registrare le facce.
No.
Semplicemente tu hai dei parametri di registro, cioè il sistema riconosce le facce, magari le categorizza, e tu associ una determinata categoria a un determinato comportamento, o alla cosa che vengono comprate, o alla cifra spesa, eccetera. E quello che salva la macchina non è la faccia, è questo accoppiamento categoria-comportamento. E quindi tecnicamente questo farebbe sì che la macchina è utile per i loro scopi di marketing, ma contemporaneamente è vera l'affermazione che non conserva dati sulle facce. Il problema, l'affermazione diversa sarebbe che non usa i dati con le facce in nessuna maniera.
Esattamente.
Ma non è questa l'affermazione che fanno, l'affermazione che non li conserva.
Sì, esatto, questo, no, come dire, lì diventa il gioco, diventa un po' più sottile, cioè capire se l'utilizzo senza conservazione è ammesso al GDPR. Io francamente non ho gli strumenti per dirlo, e sicuramente è qualche cosa su cui non mi sento di scommettere, no, del poi come andrà a finire, se dovesse essere portata in un procedimento. Comunque, questo è quanto per le macchinette delle merendine, e ora la lascio a te perché sì, in realtà non le so le prossime.
No, restiamo sull'argomento del riconoscimento facciale per andare in un'altra cosa, un argomento più spinoso, ma che riguarda sempre l'ambito del riconoscimento, che diciamo riconoscimento legherà in un certo senso queste, un altro paio di notiziole, e riguarda la scansione delle facce per la sorveglianza dei lavoratori. Ora, questa cosa qua è una cosa che ovviamente non c'è bisogno di dire che è male, cioè è ovvio che questa cosa è molto più grave delle vari tipi di scansione per scopi commerciali, perché questa è una cosa fatta chiaramente per controllare i lavoratori, ed è una cosa esplicitamente proibita, tra l'altro esplicitamente proibita in praticamente tutti gli stati occidentali in una qualche forma. Allora, quello che è successo è che in Inghilterra una società di divertimenti, penso gestisse tipo centri benessere, roba del genere, ha processato, è stato scoperto che ha processato dati di tutti i suoi impiegati, e sostanzialmente gli è stato riconosciuto che questa cosa non è, che questo controllo massivo non era né giusto né proporzionale. Diciamo che ovviamente la società risolverà il problema, però la società ci ha teso a sottolineare una cosa, che era il motivo per cui ho inserito questa notiziola e che è interessante da pensarci. Perché la società ha sottolineato che sì, loro non controlleranno più i lavoratori come era stato fatto, ma che i lavoratori in questione non si erano mai lamentati quando durante i 5 anni in cui questo sistema era stato messo in opera, e che erano anzi d'accordo con la presenza di questo sistema perché rendeva le operazioni, cioè la rilevazione degli orari di lavoro, molto più facile per i lavoratori stessi. Quindi sostanzialmente il sistema funzionava che quando tu andavi a lavorare ti misurava, quindi tu entravi, uscivi, misurava tutto, non c'erano senza problemi, e i lavoratori erano perfettamente d'accordo perché gli rendeva, tra virgolette, la vita più facile. Quindi noi qua in questa cosa assistiamo a una qualcosa che diciamo forse un po' inaspettato da parte di quelli di chi lotta per evitare che queste cose, che questi sistemi di sorveglianza entrino nei luoghi di lavoro, che alcuni lavoratori dovrebbero essere d'accordo, cioè perché non essendo percepito il pericolo di questo tipo di sorveglianza, qualcuno potrebbe essere a favore perché appunto rende alcune operazioni, tipo in questo caso la rilevazione delle beggiature, cioè non avevano un sistema di beggiatura, però diciamo questa cosa appunto gli evitava un sistema di beggiatura, l'esistenza di questo sistema, e i lavoratori erano d'accordo perché diciamo ritenevano fosse più preferibile questo sistema. Questa cosa ovviamente era uno sbilancio di potere per la ditta, però diciamo facciamo attenzione a fenomeni di questo tipo, di interiorizzazione diciamo del controllore.
E con questa penso che passiamo alla prossima, in cui parliamo di Snapchat. Parliamo di Snapchat, che
Snapchat, anche qua l'argomento è vicino, perché la domanda qua è: ma che cosa ci faccio con questi dati?
Oddio. Vabbè, ero distratto prima.
Vabbè, questa cosa di Snapchat, diciamo.
Quindi non posso dire il parallelismo perché prima ero distratto. Su Snapchat vediamo qual è la storia. È un ennesimo caso in cui quella che nei Stati Uniti viene chiamata Section 230, e che dice testualmente che nessun provider o utente di un computer deve essere trattato come se fosse l'editore o il parlante di un'informazione che viene data da un'altra fonte, ovvero sia chi fa soltanto un lavoro tecnico non è responsabile. E questa, che sembra un'affermazione del tutto comprensibile, ragionevole, anzi fondante per certi versi, è da molto tempo una legge, poi sostanzialmente, diciamo, una parte di una legge che viene molto contestata, perché sostanzialmente sarà chiaramente pensata in un tempo in cui i servizi tecnici erano servizi molto più puramente tecnici, o meglio, noi lo sappiamo che la tecnica non è mai pura, che è sempre invischiata con la politica, però facevano un ruolo minore, per esempio nella selezione di quali informazioni passavano e con chi. Arriviamo al caso di oggi, vediamo se riusciamo a capire di cosa stiamo parlando, e quindi sia della gravità della situazione ma anche del perché questa lettura è un po' parziale. Immagino che possiate conoscere Snapchat, applicazione di messaggistica basata sull'invio di foto, molto molto comune per mandarsi foto intime.
Sì, diciamo è una delle app che ha soppiantato, era l'app che stava per soppiantare Instagram nel pubblico dei giovanissimi prima di essere a sua volta soppiantata da TikTok.
Sì, è vero anche, sì, certo. Dunque, che cos'è che era successo? Che qui una ragazza minorenne, che al tempo aveva 12 anni.
12 anni all'epoca dei fatti.
Che cosa ha fatto? Si era appena iscritta a Snapchat, ha trovato, facendo quick add, quindi aggiungi rapidamente, no? Perché tu sei lì, no? Quello tipo ti consiglia chi aggiungere.
Sì, è una funzione di suggerimento degli utenti che in base alle descrizioni che tu hai inserito e al tuo comportamento ti dovrebbe fare trovare una connessione, diciamo, adatta a te, ecco.
Sì, e questa gli ha proposto una persona che sarà già condannata per reati di abuso sessuale, di cui danno anche poi tutti quanti i dati, ma questi adesso non importano particolarmente. E quindi che cosa è successo? Questa ragazza molto giovane ha parlato con questa persona, che dopo poco gli ha sostanzialmente fatto minacce ed estorsione basate sulla minaccia di divulgazione delle immagini. Cioè loro si sono mandate le immagini, lui se ne è tenuto una copia, e a quel punto con queste immagini l'ha minacciata e gli ha fatto pressione per incontrarsi, e in questo incontro l'ha stuprata. Quindi una storia pesantissima, anche soltanto da leggere. È una storia che ci dice molto, no? Del fatto che comunque, no? Nel senso, l'abuso segue sempre comunque a come dire, la violenza partiva anche dagli strati precedenti sostanzialmente, e cioè nel senso ovviamente prima ancora, no? della violenza fisica, la violenza accompagna tutta quanta questa storia.
Esatto. Ma non finisce qui
non finisce qui, perché in realtà nel senso poi la polizia ha arrestato questa persona il giorno successivo, evidentemente c'è stata una denuncia, e questa persona è stata incarcerata. In realtà però, ma questo è successo parecchio tempo dopo, ma per tutto quanto questo tempo l'account di Snapchat è comunque rimasto attivo. Quindi potete immaginare qual è il processo. Quindi l'accusa è il fatto che Snapchat avrebbe volontariamente collegato, volontariamente, o meglio, sapendo, cioè pur sapendo, cioè, che queste persone avevano delle età profondamente diverse e comunque
che, sì, e che uno probabilmente era registrato come sex offender, perché comunque, diciamo, la registrazione, una parte dei dati dovevano averla. Comunque ha fatto questa connessione, ma appunto il fatto è che la cosa si è ripetuta.
Sì.
Nel senso che, essendo stato rimasto attivo l'account Snapchat, poi la ragazza ha continuato a usarlo e due anni dopo è Snapchat,
cioè, sono rimasti attivi gli account di tutti quanti, sia sì, no, della persona, della donna che sarà abusata, sia dell'abusante, tutti, esatto, quanti di Snapchat sono attivi.
Sono attivi. Allora, la ragazza in questione, sempre sul suggerimento di Snapchat, è stata messa in contatto con un altro, diciamo, un'altra persona che era stata accusata di reati sessuali.
Condannata.
Sì, condannata, già condannata. Condannata ai reati sessuali, che si trattava di un ex poliziotto che ha conosciuto la ragazza, le ha offerto un passaggio a scuola e poi ha fatto un bel assalto sessuale, stavolta a quanto pare senza stupro, però diciamo, anche perché la ragazza era più grande, forse ha resistito meglio, però diciamo, la cosa è successa di nuovo. Anche in questo caso è finito in carcere il soggetto, però Snapchat a questo punto è diventata, dopo il danno reiterato, Snapchat a questo punto è diventata, è stata messa sotto i riflettori. Perché evidentemente il sistema che Snapchat utilizza non tiene in considerazione tutta una serie di parametri, come per esempio l'età degli utenti.
O meglio, in realtà per certi versi sembra proprio, cioè, non so come dire, verosimilmente, e anzi questo dice l'accusa, Snapchat l'età degli utenti la sa, e come, perché sostanzialmente gli algoritmi per riconoscere l'età delle persone in base alle foto ci sono, ed è anche improbabile che Snapchat non li utilizzi, cioè l'algoritmo per, cioè la funzione aggiungi rapidamente fosse una funzione del tutto random che pesca utenti a caso, allora in qualche modo si potrebbe dire che Snapchat qui non ha responsabilità. Cioè, se per te va bene parlare con una persona pescata a caso da un elenco di utenti, al massimo si può decidere del se bisognerebbe invece, come dire, dire che Snapchat non può essere usato da minori. Però, a parte questo, se la funzionalità è in qualche modo non fatta specificamente, allora è diverso. Però qui Snapchat suggeriva degli utenti, cioè sia verosimilmente il modo in cui questa cosa è progettata, che ha un algoritmo che conosce fenomeni almeno statistici, tipo su quanto quell'utente è un utente attivo, che età ha quell'utente, con chi si relaziona maggiormente quell'utente, quindi l'utente ne ha un profilo. E inoltre viene anche percepito, al di là anche del modo in cui è implementato, non viene percepito come un pesca a caso, viene percepito come un te lo suggerisco, il che trasmette quindi un'idea sostanzialmente di trasferimento della fiducia. Quindi se tu me lo suggerisci, allora, no? Diciamo, questo è un suggerimento, quindi qualche cosa vale. E questo, diciamo, sostanzialmente è il punto in cui io credo che la questione, ovviamente la questione è comunque problematica, anche se fosse un sistema neutro, perché vuol dire che è un sistema, come dire, che seppure sulla carta fosse neutro, se in pratica poi abilita la violenza sessuale, evidentemente vuol dire che tanto neutro non è, e amplifica delle dinamiche già esistenti nella società. Ma in più qui ci sono delle cose che sono state verosimilmente create non necessariamente appositamente per fomentare l'abuso, però sicuramente sono state create in maniera da rendere l'esperienza dell'utilizzo di Snapchat particolarmente funzionale per alcuni tipi di utenti più che su altri, per privilegiare un certo tipo di utilizzo dello strumento, e di conseguenza in questo caso io mi sento di dire, come dire, che non ti puoi considerare, no, indipendente dalle conseguenze quando su uno strumento l'hai ottimizzato, no? In qualche modo, no? Come, in senso, se io mo prendo una borraccia e la tiro addosso a una persona, fatico a pensare che il produttore di borracce si debba sentire responsabile. Viceversa, secondo me il ruolo di chi produce le armi rispetto al fatto che le armi vengono usate è diverso, esattamente perché le armi non sono degli oggetti contundenti come è pieno il mondo e che senz'altro possono essere usati anche per fare violenza, ma sono ottimizzati per quello, e questo quindi fa sì che c'è un trasferimento di responsabilità. Ecco, questo tipo di discorsi ancora si fa fatica a portarli nella società, tantomeno in contesti legali, dove invece la sezione 230 vince ancora. E questa è una cosa di cui abbiamo parlato tante volte, in cui sembra il tipo di cose che dovrebbero cambiare. Non è chiaro però anche quale sia l'alternativa, perché per certi versi la sezione 230 è stata quella che in passato ha permesso una certa indipendenza, no, rispetto alle ingerenze, cioè, senza come dire, se la rimpiazzi con il niente, allora se semplicemente la togli, allora non va bene, sì. Perché allora vuol dire che sostanzialmente nessuno vuole aprire un servizio di messaggistica se io sono responsabile per qualsiasi calunnia che chiunque fa chiunque altro, no? Questo si capisce, quindi serve qualcos'altro.
Sì, diciamo che questo è il classico strumento legale che è stato creato in una maniera semplificata rispetto al problema. Cioè, il problema è un problema complesso, il problema della, appunto, della messaggistica, dei social, perché la sezione 230 è anche la stessa dei social, è un problema complesso. Esattamente come anche è successo in Italia nei primi tempi delle connessioni a internet libere, se vi ricordate. E il punto è che il modo con cui si affrontava questo problema era fatto con strumenti che non erano pensati per il problema specifico, cioè per trattare con la messaggistica. Questa è una cosa che purtroppo esiste, perché ovviamente chi fa le leggi non è un esperto della materia, ma non un esperto tecnico necessariamente, ma anche un esperto delle implicazioni sociali delle cose che si fanno. Quindi in realtà si tende a ragionare per analogia, e quindi si dice: ok, va bene, allora siccome io devo evitare che succeda questa cosa, allora faccio una legge che tagliata in questa maniera, ma che poi mi risulta troppo grossolana. In questo caso la sezione 230 era stata pensata per evitare che i social venissero accusati di tutto quello tipo calunnie o falsità che venivano dette ai loro utenti all'insaputa della piattaforma, ma contemporaneamente come effetto collaterale c'ha la protezione di casi come questo.
Sì. Sì, come dire, no? Il rapporto tra i due estremi è molto cambiato nel tempo. Cioè, una volta valeva soprattutto, no, dire, il caso in fondo buono, no, di quella legge, mentre adesso il rapporto sta molto cambiando.
Sì, diamo l'ultima notiziola, che in un certo senso riguarda sempre questo argomento, della biometrica, diciamo, ma qua stiamo parlando di biometrica applicata a oggetti diciamo fisici, sì, perché alla fine sarà un oggetto fisico. Andiamo in Vietnam.
Ah, pensavo di riferirsi all'altro, non so se lo vuoi chiamare un oggetto, vabbè, sì, no, fisico, no. Sicuramente.
Fisico sicuramente, ma anche, sì, l'altro lato è un oggetto.
Sì.
Andiamo in Vietnam. Vietnam, paese di cui non parliamo molto spesso, però...
No, è vero.
Sì. È un paese grande, non è piccolo. Non
fa mezzo miliardo?
Ma quello è mezzo miliardo, manco 100 milioni arriva.
Allora, niente.
È comunque più grande dell'Italia come popolazione. Diciamo il DNA, il Vietnam sta facendo le sue nuove carte di identità elettroniche.
Vabbè, l'abbiamo fatte, cioè, se c'è riuscita l'Italia, ci sono riusciti tutti.
Sì, diciamo che probabilmente non saranno veloci come noi nel fornire la carta d'identità ai loro cittadini, però sicuramente stanno pensando a fare un lavoro più completo, perché è stato deciso che le nuove carte d'identità elettroniche, cioè loro hanno deciso di approfittare veramente della carta d'identità elettronica, mentre in Italia la carta d'identità elettronica è sostanzialmente una carta d'identità cartacea
rettangolare
di plastica,
sì,
in cui hanno pensato di aggiungere dei codici per usarla per accedere invece dello speed,
per accendere il fuoco, quel
sì,
di carta,
sì, ma tanto nessuno la usa.
Sì, no.
Questa qua hanno pensato bene che, siccome è uno strumento elettronico, allora ci possiamo mettere tutto sopra tutta una serie di dati. Quindi,
vabbè, certo,
perché non caricare sulla carta d'identità
la carta della clinica,
una bella scansione dell'iride, un campione della voce, ma anche un DNA, dai, perché ci sta bene.
Un campione della voce. Questa è strana forte, è la prima volta che sento il campione della voce.
Scansione dell'iride, campione della voce e DNA. Loro vogliono un campione di DNA.
Cioè, quindi, senso, per quando, vabbè, gli dai un capello, vabbè, se, o,
sì, sì, loro fanno la scansione di DNA,
cioè, tu vai, nel senso, quando vai in ufficio ti danno un tamponcino.
Vorrei dire che probabilmente questa cosa, diciamo,
causerà un'esplosione del lavoro di biologo in Vietnam, quindi probabilmente hanno un ordine dei biologi molto potente, perché immaginate quante migliaia di analisi del DNA andranno fatte. Comunque, vabbè,
non so se può semplicemente, come dire, metterselo da parte, cioè in realtà magari non lo metto sulla carta d'identità. No, si decompone poi.
Non lo so, no, ci sono i modi di preservarlo, non è che non si preserva, però non lo so. Comunque, praticamente è interessante anche perché queste carte d'identità si prevede che vengano fornite a tutti i cittadini sopra i 14 anni e che siano opzionali per i cittadini tra 6 e 14 anni. Quindi sostanzialmente questi dati potrebbero essere anche di minorenni.
Anzi, lo saranno sicuramente, cioè, insomma, per le persone che sono minorenni, tutte le persone tra i 14 e i, non so se 18 anni, l'età della maggiore età in Vietnam o quant'è, comunque non è opzionale il fatto che dei minorenni avranno i dati raccolti.
No, comunque diciamo, in questa cosa il governo ci tiene a precisare che comunque le informazioni biometriche basate sul DNA e sulla voce saranno collezionate soltanto se fornite volontariamente oppure richieste dalle agenzie che conducono, diciamo, indagini criminali.
Ah, quindi la carta d'identità lo supporta, ma sì, non è che poi è obbligatorio per chiunque sempre avere quei dati. Hanno predisposto il sistema.
È obbligatorio per chi lo vuole fare, se ti stanno indagando su di te o se hai misure amministrative, diciamo crimini amministrativi di qualche tipo. Basta, queste sono le cose. Sì, la legge dice, comunque non è capello, specificano, è il sangue.
Scomodo prendere il sangue. Vabbè, perché,
sì,
vabbè, certo,
non anche perché loro parlano di informazioni collegate al DNA, quindi diciamo bisogna vedere che cosa pio il DNA, non è certo chiarissimo. Che diciamo tutte queste informazioni comunque per queste persone saranno inserite in un database nazionale e saranno condivise con le agenzie governative. Loro dicono, l'articolo dice, to perform their functional tasks, cioè per
fare quello che devono
per
fare.
Per fare quello che devono fare, che è una interessante forma che lascia le porte aperte a molte possibilità.
Insomma, quindi quello che vediamo mi sembra che sia che la biometria, se si espande da queste parti, sicuramente si espande anche ad altre longitudini e latitudini, e che, come dire, è anche difficile a volte, no, capire chi sta inseguendo chi in queste storie. Sì. Sicuramente in termini generali, in termini di integrazione con il digitale, mi sembra che sia abbastanza chiaro, no? Cioè l'Oriente ha un'integrazione con il digitale, con l'Oriente parla tutto, diciamo, di quel il grosso dell'Asia, diciamo ampie porzioni di Asia hanno un'integrazione col digitale molto più spinta, no, di quella che abbiamo noi. Per esempio, no, lo stesso governo vietnamita dice che queste carte d'identità, incorporando le funzioni anche della nostra tessera sanitaria dell'assicurazione sanitaria, che per loro è un concetto diverso, della patente, del certificato di nascita, di matrimonio e una serie di cose, no? Quindi si tratta anche di strumenti che sono anche in realtà, oltre che ovviamente noi, aspetti di sorveglianza l'abbiamo appena chiariti, ma sono anche in generale aspetti molto più integrati. E non sarei sorpreso, e penso che in vari paesi sia molto così, che l'identità viene poi molto più spinta con anche tipo l'abbonamento ai mezzi pubblici,
sì, diciamo,
no? Quindi
che questo...
casi di integrazione digitale molto spinta, se ne vedono tanti.
Sì, e diciamo che questa cosa sono anche quelle cose con cui questi provvedimenti vengono ben accettati dai cittadini, come diciamo nella notizia di prima sul posto di lavoro, perché se io ho una carta sola che mi permette di fare tutto, ovviamente io diciamo sono spinto a utilizzarla. Pensiamo a quello che è successo anche in Italia con quando misero il codice fiscale nella carta d'identità. La gente si tratta ormai di anni e anni fa, però la gente era felice di togliersi quell'inutile pezzo di plastica o carta, a seconda di come ce l'aveva, che l'unica cosa che aveva sopra era avere sopra scritto il codice fiscale e non serviva a nulla. Quindi
hanno messo il codice fiscale sulla carta d'identità?
No, carta d'identità, scusate, la tessera sanitaria.
Ah, ok.
Prima ma tu sei giovane, forse non te lo ricordi.
Il codice fiscale è quello del Ministero delle Finanze. Cioè, il codice fiscale
era bianco e verde, era un documento
certo,
a parte.
Certo, ce l'ho.
Che non serviva a nulla in realtà, sì, perché praticamente l'unica cosa.
Penso, una volta mi sono anche rifiutato in un ufficio in cui ho detto portare il codice fiscale. Io ho portato proprio il codice fiscale quello bianco e verde, ma ho detto no, questo non va bene. Dico, questo codice fiscale non me l'hanno più accettato perché pare che non mi ero accorto che nel frattempo
era passato la destra sanitaria. Diciamo, sì, che se questa cosa venisse, come è il progetto Vettinamita, incorporare anche le funzioni di patente, di carta d'identità e di tutto il resto e di abbonamento dei mezzi eccetera eccetera, sì, probabilmente la gente sarebbe contenta.
Manda
di questa cosa,
certo, molto
manda
bene
giù la pillola, e del fatto che si stanno mettendo tutti i tuoi dati biometrici di sopra, diciamo, se ne frega in un certo senso.
Sì, sì, dopodiché appunto in Italia noi abbiamo, raccolgono un po' meno dati biometrici, però nel senso, il fatto che li mettono da un'altra parte, non fisicamente sopra la carta d'identità, ma in un database che hanno centralizzato, non so come dire, non è, mi tranquillizza fino a un certo punto, ecco. Comunque le impronte digitali e cose del genere le prendono in molti casi anche da queste parti. E con questo andiamo a concludere. Sono le 23.07. Voi avete avuto la pazienza di ascoltare per ormai 2 ore le dita nella presa, una trasmissione che ogni domenica vi parla di tecnologia. Lo faremo quindi probabilmente anche domenica prossima, che è domenica 3, ma nel senso, chissà, siamo sempre un po' sul chi vive per le prossime domeniche, però cerchiamo di arrivare ad una frequenza maggiore di quella che avevamo un tempo. E con questo, diciamo, vi salutiamo, vi lasciamo nelle mani delle selezioni della compagna automatica, che metterà per voi musica e parole fino a domani mattina, ore 8, ora in cui parte la rassegna stampa. Se avete avuto la pazienza di ascoltarci magari da un carcere o dagli arresti domiciliari o da un CPR, allora per voi un abbraccio ancora più forte. Ciao ciao.
Ciao ciao.